Come mitico è adesso l'artista di cui parliamo con il nostro secondo ospite che è in collegamento con noi. Diamo il benvenuto a Tiberio Snaidero. Ciao Tiberio!
Ciao Ludovica, grazie dell'invito.
Siamo felicissimi di parlare con te di questo libro. Io lo sto mostrando adesso a favore di telecamera nella nostra diretta video perché parliamo di Tom Waits e del tuo libro che si intitola, un titolo tra l'altro bellissimo, L'arte di essere Tom Waits tra musica, cinema, teatro e televisione, uscito per Volo Libero proprio in questi giorni. Allora raccontaci proprio la genesi di questo lavoro che è un lavoro enciclopedico perché affronta proprio tutti i volti di questo grandissimo artista che io amo alla follia.
Beh, in realtà non, quando nell'estate del 2020 mi sono messo a lavorare al progetto del libro, non avrei mai pensato che avrei passato 40 mesi per terminarlo, pur avendo goduto di alcuni periodi favorevoli in cui mi potevo dedicare solo alla sua redazione. Diciamo che l'idea, originale nasce come fan di Tom Waits, dalla consapevolezza che i libri su di lui, non solo in Italia, dove sono state tradotte alcune biografie e alcuni libri interviste, ed erano stati pubblicati alcuni libri di traduzione delle liriche. In Italia si è sempre dato, almeno dal punto di vista bibliografico, più importanza ai testi che al
È
suono,
vero,
no?
è vero.
Sì. Non che i testi non siano importanti, ma a mio parere possono essere meglio apprezzati nel contesto di un approccio, per certi versi, soprattutto da un certo punto in poi della carriera di Waits, rivoluzionario. E allora mi ero reso conto anche che c'era un'altra cosa che mancava nella bibliografia delle lingue in cui sono in grado di leggere. Mancava un vero e proprio repertorio, a differenza di altri grandi artisti, cioè non c'era nessuna opera, né in Italia né all'estero, che riportasse non solo tutto quello pubblicato come musicista, comprese le raccolte che per qualche ragione sono un po' snobbate dai libri, ma anche la filmografia completa, mentre nei libri che ho letto ogni tanto veniva fatto qualche accenno a qualche film considerato particolarmente importante o per il regista, per esempio di Coppola oppure di Gilliam, ma l'idea che la carriera di attore di Waits fosse non molto meno importante di quella di musicista, voglio dire, è uno che è comparso o con la sua faccia o con la sua voce, o comparso o si è fatto ascoltare la faccia della sua voce in una cinquantina di titoli, che non è poco.
Insomma, sì,
Senta.
direi. E poi è una presenza scenica non indifferente, cioè non sono dei cameos che uno dimentica facilmente,
No,
no.
no, 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 è un attore straordinario come mimica e medesimazione, molto convincente, uno di quelli che, come si suol dire, ebuca lo schermo, e anche con parti abbastanza diverse, non sono quelle del musicista ubriacone che comunque ha interpretato agli inizi della carriera. Poi c'erano anche tutti i video che sono dei mini film con registi anche di nome, soprattutto Jarmusch, che non erano mai stati schedati seriamente dal primo all'ultimo. Poi un qualcosa di cui praticamente non si trova traccia in tutti i libri che ho consultato è la carriera televisiva, che è una vera e propria carriera. Decine e decine di apparizioni di Waits in tante TV, non solo americane, ma anche europee, anche italiana, per il premio Tenco che gli hanno consegnato, in cui lui di fatto si comporta sì come un artista che va lì a presentare un pezzo per ragioni promozionali, ma anche come un vero e proprio cabarettista, se non come un comico, sconvolgendo, soprattutto i primi anni, quando i presentatori dei vari talk show non lo conoscevano.
Certo, immagino.
Sì. Sconvolgendo questi personaggi azzemati che pretendevano di condurre un'intervista normale e ricevevano in cambio delle risposte surreali, o un tizio che guardava sempre per terra agitando la schiena avanti e indietro, bevendo e fumando, ed è un spettacolare assolutamente. E quindi è venuta l'idea, più da ricercatore e compilatore che da grande interprete, se vogliamo, di preparare un libro che raccogliesse tutto questo materiale lasciato un po' dimenticato da chi mi ha preceduto nella esegesi del grande Tom, e sono arrivato con un po' di affanno a completare l'opera, e per fortuna ho trovato un editore come Claudio Fucci di Volo Libero, che ha avuto il coraggio di pubblicare una cosa anche piuttosto ponderosa.
Infatti lo stavo mostrando di tutto il suo la sua sostanza importante, però insomma sì, Volo Libero è veramente una casa editrice che noi seguiamo con grande piacere, e questo è un libro importante assolutamente.
Sì, infatti anche io seguo Volo Libero, ho letto dei loro libri, gli ultimi, e posso confermare che sono contento di essere un loro autore, perché dopo essere stato un loro lettore.
Certo, certo. Senti, a proposito ecco, Voiz è un artista che ha attraversato, se possiamo dirlo, tante fasi diverse, no? Cioè, rimanendo sempre coerente con se stesso, con la propria vena artistica, però si può dire che ci sono state diverse fasi. Qual è, secondo te, quella più interessante, quella più degna di nota, se è possibile trovarne una?
Me lo dice naturalmente soggettivo, e ognuno ha un'opinione. Credo però che in ognuna delle tre fasi in cui è agevole dividere la sua carriera, a seconda della casa discografica che pubblica dei suoi dischi, da Asylum, dall'esordio con Closing Time, fino a Heart Attack and Vine dell'80, e poi seguita alcuni anni, un decennio con la Island, e quindi è passato a una casa discografica, la Epitaph, dagli anni 90, fino agli anni 90 in poi. Ecco, nel primo decennio con la Asylum, il Tom Waits si proponeva sulla scia della tradizione della musica popolare americana, folk, blues, anche cantautorale. È stato uno dei diversi artisti su cui la critica ha appiccicato sull'etichetta di nuovo Dylan. Fra l'altro Tom, chiamo Tom, è un amico ma lo è, almeno nel mio cuore. Ha gusti musicali molto molto vari, e ha sempre dato più importanza, per quel che posso valutare io, al suono rispetto alle parole, facendo un'eccezione però, sì, facendo un'eccezione per Dylan, perché fin da adolescente lui ha adorato le liriche di Bob Dylan, le teneva anche, le scriveva su dei grandi fogli che prendeva in camera, ed è sempre stato un punto di riferimento culturale, un'ispirazione poetica per lui. Quindi in questo primo decennio, in cui mescola cantautorato, folk, blues, e verso la fine del decennio introduce un po' di più la chitarra, anche elettrica, perché quella acustica c'è sempre stata, e come dire, le bacchette per la batteria usate nel rock, senza, non i mallet per il jazz, non le spazzole. Ecco, in questo decennio spicca Small Change, che è il disco del 1976, in cui, dopo aver prodotto dischi sicuramente molto interessanti, anche molto belli, trova la sua voce, cioè nell'ambito della musica americana, folk, blues, cantautorale, riesce, credo, per la prima volta, a produrre un qualcosa di veramente, che può essere solo waitziano, che porta la sua firma dal primo all'ultimo pezzo, e questo perché introduce certi stilemi propri più del mondo del jazz, cosiddetto world jazz, in cui racconta delle storie accompagnato per esempio solo dalla batteria, è qualcosa di abbastanza inaudito nel mondo del rock, sì, e del pop. senza dimenticare che il disco Small Change si apre col pezzo veramente più struggente, se non il suo bello, di tutta la sua carriera, anche se io sono un maggiore fan della seconda parte della carriera, che è Tom Trovett's Blues.
Che io adoro, infatti lo avevo messo in scaletta, poi lo ascolteremo, ma insomma, però mi sto ascoltando il tuo racconto, veramente, cioè, mi beo delle tue parole, perché condivido tutto. Quindi insomma, grazie. Small Change è per te l'album in cui lui trova la sua voce, perché effettivamente in Closing Time, se vuoi, lui ancora si rifaceva dei modelli un po' alla Dylan, anche un po' Springsteen, se vuoi, no?
Sì, no, chiaro, nei primi anni 70 c'era un po' una categoria di musicisti di cui lui faceva parte o ambiva a far parte, che hanno una resa molto diversa da quello che poi diventerà Waits. Adesso Waits appartiene alla categoria Tom Waits, è una cosa un po' a sé stante, come se posso permettermi, i Led Zeppelin appartengono alla categoria Led Zeppelin.
Assolutamente. Poi tu hai scritto molto anche dei Led Zeppelin, quindi lo puoi dire, no?
è stato gli artisti con cui ho iniziato la mia carriera di scrittore di libri sulla musica. Però dicevo, per completare il discorso sui dischi migliori, a mio parere naturalmente, di Waits, quando poi passa alla Island, ci passa perché i promo di Swordfish Trombones, che era presentato il discografico della Elektra Asylum, avevano avuto una reazione assolutamente inorridita, e quindi ha capito che e quindi pubblica in maniera assolutamente sconvolgente per chiunque l'avesse seguito fino a quel momento, perché al di là della voce, che è anche è riconoscibile, lo stile, l'approccio, l'uso degli strumenti è completamente nuovo e rivoluzionario rispetto a quanto fatto ascoltare fino a quel momento. Ecco, Swordfish Trombones, Rain Dogs e Frank's Wild Ears sono i dischi degli anni 80, credo quelli più significativi e più impressionanti anche per il cambio di passo tra la sua carriera, perché entra l'aspetto sperimentale, che fino ad allora non era assolutamente lasciato emergere, neanche era possibile sospettare. Pensiamo che il disco prima di Swordfish Trombones è One from the Heart, che è la colonna sonora, scritta da Waits per l'omonimo film di Coppola, che in italiano è Un sogno lungo un giorno, assieme a una cantante country, ed è molto, molto bello nel suo genere, ma sicuramente nessuno, credo, neanche il più visionario dei fan, avrebbe potuto immaginare che sarebbe stato seguito il Swordfish Trombones, che proprio è una picconata alla bocca dello stomaco.
Assolutamente, assolutamente. Senti Tiberio, una cosa che io ho trovato molto interessante del tuo libro sono quegli inserti in cui tu racconti come Waits registra, perché questa è una cosa per noi musicisti interessantissima, cioè lui mette il microfono dentro il contrabbasso, poi sappiamo per esempio Bone Machine è stato un album registrato in un modo particolarissimo. Ci racconti come hai fatto a carpire queste informazioni, a trovare queste curiosità che sembrano tecnicismi ma invece sono fondamentali, proprio perché per il suono degli album di Waits, che è così particolare, hanno un senso.
Sì, anch'io, cioè io come fan avrei avuto molto, molto piacere di trovare queste informazioni, e alla fine, a forza di cercare, le ho trovate. Ci sono dei libri che non sono stati pubblicati da case editrici, come dire, ufficiali, che però sono reperibili anche sui negozi online, che trattano anche questi aspetti e che si rifanno a delle inchieste, a dei servizi fatti anche da riviste come Audio Review o altre, che trattano soprattutto l'aspetto tecnico della musica, e quindi ho un po' sfogliato questi libri. Adesso mentre ti parlavo stavo un po' cercando su uno scaffale, in particolare tante informazioni interessanti ho trovato in un libro di Jake Brown che si chiama In the Studio, che tratta proprio questo, e in alcuni casi in maniera più dettagliata e convincente, in realtà di meno, però insomma ho cercato dalle fonti che ho scovato di trovare delle informazioni che normalmente insomma non si conoscono.
Ma questo è importantissimo secondo me, proprio in quest'epoca in cui si registra un po' tutti allo stesso modo, ognuno a casa sua, invece leggere di Tom Waits che fa appunto le registrazioni in una stanza dove non c'è nulla tranne un termosifone, oppure vicino a un pollaio, infatti poi entrano il rumore degli animali, il chicchirichì del gallo, è meraviglioso
questo,
secondo me.
Questo è molto buffo, perché fra l'altro quando ha fatto quelle scelte lui aveva a disposizione anche degli studi attrezzati e classici, molto upgraded, molto alla page e dal punto di vista tecnico ineccepibili, però non gli piaceva, perché più è andato avanti nella sua carriera, più la sua estetica è diventata estetica, quella che ho definito del disagio, oppure un'estetica della mostruosità nel senso di ibridare quello che è il classico suono che deriva dall'applicare le dita o la bocca a uno strumento e il rumore del mondo, talvolta lasciando che casualmente si scontrino questi due universi, dall'altra andando proprio a cercarsela. E lui odia Tom Waits, le musiche troppo perfette. In una delle interviste, in una delle interviste che ha rilasciato, raccontava come per lui la musica ideale sia quella che riesce ascolta per esempio da casa sua, che proviene da due appartamenti più sopra, mentre fuori c'è il rumore del traffico e di cui riesce a percepire solo una parte, ma questo lo fa godere, oppure come la sua parte, la parte che lo emoziona di più, che lo eccita di più, quando va a sentire anche dei concerti di musica classica, è la parte in cui i musicisti accordano gli strumenti.
Bellissimo, fantastico. È proprio contro qualunque tipo di estetica perfezionistica, no? Sì, e anche quello che lui ama poi è il suono della vita, delle strade dell'America, ma non solo dell'America, perché io trovo che poi nella sua carriera c'è stata anche la fase in cui si è più ispirato ad artisti europei, a periodi della storia dell'arte europea, no? Come magari dei lavori più teatrali.
In effetti tu ti riferisci a quella che avevo chiamato la terza parte della sua carriera, da Bon Machine, ok, il suo capolavoro che forse per altre ragioni, ma a partire da Black Rider che è del 93 il disco, per lo spettacolo del 90, è il primo di tre collaborazioni con un grande regista teatrale americano, texano, Robert Wilson. Ecco, a partire da queste collaborazioni che le cui prime avrebbero avuto luogo in Europa, in Germania o in Danimarca, Waits si avvicina a un tipo di musica che non lo aveva influenzato, almeno negli esiti fino ad allora, ovvero sia soprattutto la musica di Brecht e Weill, e comunque la musica che può essere definita carnevalesca da un lato, colta dall'altro, di birreria nazista da un terzo ancora punto di vista. Ed è una ibridazione sensazionale, qualcosa di inaspettato assolutamente, che se certo si valorizza lo spettacolo di cui si fa colonna sonora, è anche apprezzabile come musica indipendente, ed era quello proprio lo scopo di Waits. A questo punto della sua carriera bisogna dire di Waits e Brennan, sua moglie.
Infatti stavo per arrivare a quello e ti volevo chiedere il contributo importantissimo di Kathleen Brennan nello sviluppo dell'arte di Tom Waits.
Beh, dal punto di vista proprio tecnico, dagli anni 80 in poi, in maniera prima non accreditata, poi in maniera sempre più esplicitata, diventa la coproduttrice dei dischi e la coautrice o autrice dei testi. E soprattutto, al di là di questi aspetti specifici, Waits ha ribadito più di una volta che grazie alla spinta della moglie, all'entusiasmo della moglie per nuovi orizzonti, ha cominciato a ascoltare cose che non conosceva. È una, c'è una cosa interessante che riguarda sia Brecht e Weil, di cui gli sapeva poco e che adesso invece è quasi spontaneamente associato a certi suoi dischi, ma sia lo stesso Captain Beefheart, che lui è riuscito, ha conosciuto, a quanto ha dichiarato, grazie alla moglie, perché lo conosceva più o meno di nome, superficialmente. La moglie invece è grande fan e l'ha, come dire, condotto alla, all'approfondimento di questo altro artista molto speciale e originale, e che ha influenzato l'estetica di Lee Tom da metà degli anni 80 fino al 2011. Ecco, quando ho iniziato nel 2020, che erano già passati 9 anni e di cui già da anni si diceva, ecco, che sta per uscire un disco, sta per uscire un nuovo disco, ho detto, cavolo, speriamo che lo faccia uscire prima che io finisca questo. La mia idea era proprio di fare uscire il libro, se avessi terminato in tempo, nel 2023, perché è il 50° di carriera, nel 73 era uscito Closing Time.
Certo.
Ecco, e dicevo, però se nel frattempo esce un nuovo disco, per di poterne parlare, se non peccato esce il mio libro e dopo 2 mesi dopo resta fuori un disco atteso da 15 anni dai fan. E invece purtroppo non ho avuto questo dispiacere, che sarebbe stato invece come fan un grandissimo piacere, perché continua a essere latitante il vecchio Tom e a non produrre nuovi dischi.
C'ha anche la sua età, quindi diamogli tempo e speriamo, insomma.
Sì, c'ha la sua età, però in questi ultimi anni è apparso ogni tanto sorpresa a cantare una canzone, ora con Mavis Staples, ora con i Rolling Stones, ora in eventi di celebrazione e di suoi amici scomparsi da poco come Chuck E. Weiss, e quindi esiste ancora Tom Waits.
Ma meno, per fortuna, non diciamo niente assolutamente. Chuck E. Weiss, che tra l'altro è menzionato in uno dei suoi brani molto amati, I Wish I Was in New Orleans, no?
Esatto, e dopo sì. C'è tutto l'elenco.
Sì, mamma mia. Io parlerei con te per ore, Tiberio, però purtroppo qui il tempo è tiranno e volevo anche chiudere facendo ascoltare un brano, però ti volevo chiedere se ci sono in programma presentazioni di questo bel libro, magari a Roma o in giro per l'Italia.
Guarda, c'è l'ufficio stampa di Volo Libero che si occupa di questi aspetti e mi hanno detto che saranno sicuramente nella regione dove vivo, il Friuli Venezia Giulia, Udine, Trieste e a Milano. Questo per certo, e che poi sperabilmente anche in altri luoghi, oltre a interviste che sono sempre piacevoli e lusinghiere. Certo, piacerebbe anche a me incontrare altri fan che vogliono sentire dal vivo quello che ho raccontato, però vedo che un Volibero è impegnato ancora nella promozione di libri usciti da poco prima del mio, e il capo ufficio stampa mi ha detto, guarda che il tuo non è un instant book, è un long seller.
Ah, questo è importante, infatti, assolutamente. Sì. Sono d'accordo, quindi insomma con pazienza.
Sì, io spero di venire a Roma, mi piacerebbe molto.
Allora ti aspettiamo, Tiberio. Tu hai una pagina su Facebook dove condividi tantissimi articoli, tante segnalazioni e osservazioni sul mondo della musica, quindi chi ti vuole seguire può farlo. Tiberio Snaidero, io ti ringrazio di cuore veramente tantissimo, grazie mille.
Grazie Ludovico.
Grazie, a presto. E allora noi ci ascoltiamo subito, non tutta perché è un po' lunga, ma un frammento di Tom Trobert's Blues, Four Sheets to the Wind in Copenhagen, dall'album Small Change.
To go waltzing with innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and everything's broken, and my stasis is soaking wet. I do go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me.
Allora, io vi dico solo che per un periodo della mia vita questo ritornello, Waltzing Matilda, cioè era la mia suoneria del telefono, quindi vi dico quanto sono fissata con Tom Waits. E allora mi sta venendo un'idea di fare una puntata solo su questo libro e con tutte le canzoni, raccontandole, traendo gli spunti da questo bellissimo libro di Tiberio Snyder, che ringrazio veramente ancora di cuore. Ve lo faccio rivedere se lo volete regalare a voi stessi per Natale. Questo libro è veramente una somma di tutte le attività di Tom Waits e ve lo straconsiglio. Allora, vi saluto perché ormai è arrivata l'ora. Ringrazio i miei ospiti, Nicola Manzano in apertura di Bologna Violenta, che ha presentato il live di domani all'RCCB Init di Roma. Non mancate perché la radio è media partner. E poi ecco, a seguire abbiamo parlato di libri e spritz nel 14° municipio di Roma. Appuntamento il prossimo fine settimana a Piazza Guadalupe, zona Monte Mario, e poi appunto abbiamo presentato questo libro, L'arte di essere Tom Waits, edito da Volo Libero Edizioni. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, venerdì prossimo, sempre in diretta, sempre alle 12, e ci ascoltiamo Tango Till They're Sore da Rain Dogs, sempre di Tom Waits. Grazie, a seguire Rivoluzione Classica.
Play that tarantella, all the hounds will start to roar. The boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past, and send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song, I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans, empty shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back. Fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. My